Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ciao, sono Max Corona e prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere un fast food di zuppe per la precisione. Sì, sì, hai capito bene, un posto proprio come un vero e proprio fast food di hamburger, ma al posto dei panini vellutate e minestre. Avevo trovato anche un nome, So Up. Purtroppo non ho mai dato una vera occasione a questa idea. All'epoca lavoravo, dovevo pagare l'affitto, sapete, lasciare tutto per lanciare una startup mi sembrava un rischio troppo grande. Ed è un vero peccato che all'epoca non ci fosse un progetto come lo Startup Builder di Startup Gigs, che supporta anche questo ascolto. È un percorso pratico, concreto e flessibile che ti dà tutti gli strumenti per poter credere nella tua idea, aumentando così la probabilità di successo, e che in 14 edizioni ha già incubato oltre 1000 progetti, supportato oltre 2000 persone e aiutato loro a raccogliere oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Non è necessario lasciare il proprio lavoro e fare un salto nel vuoto per dar voce a quell'idea che ti tiene sveglio la notte. Se hai un'idea che vuoi finalmente realizzare, questo è il momento. Le candidature sono aperte. Prenota subito la prima chiamata di approfondimento gratuita. Trovi tutte le informazioni su www.startupbuilder.it.
Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi.
Bentornati su Storie di Brand, miei cari avventurieri nel tempo. Un saluto sia agli aficionados di questo podcast, sia anche a tutti i nuovi arrivati che si sono aggiunti alla nostra truppa. State ascoltando la quarta ed ultima parte di un viaggio che ci ha portato alla scoperta di uno dei personaggi più interessanti ed enigmatici della storia italiana e non solo. Enzo Ferrari è alla guida di una scuderia inarrestabile. Domina su tutti i circuiti e la Ferrari è diventata il sogno di ogni benestante amante del rischio e della velocità. È uno stile di vita, lo stile di vita dei vincenti. Vi ricordate dove abbiamo lasciato il nostro commentatore? Enzo è un imperatore all'alba del suo impero. Gli occhiali neri sono la maschera che lo protegge dal mondo. Filtrano la realtà e lo fanno sentire immune dal pensiero degli altri. Purtroppo, quello che non possono filtrare è il sordo dolore che gli si annida dentro il cuore. Un dolore che nessuna vittoria può colmare. La morte di suo figlio Dino.
Sono le ore 15:45, il sole è alto nel cielo e io vi do il benvenuto.
Enzo Ferrari non va mai a vedere le gare nei circuiti. Odia le persone che lo fissano come se fosse un fenomeno da baraccone. Lui è un costruttore e vuole costruire auto che vincono. E non gliene frega niente di piacere alle persone. Intanto le Ferrari si vendono in tutto il mondo. Persino lo scià di Persia e il presidente dell'Argentina Perón diventano clienti del cavallino. E Ferrari, deciso a farsi pagare quanto più possibile uno dei suoi bolidi, introduce il concetto di personalizzazione del prodotto. E più è ricco l'acquirente, più si è accondiscendenti nell'apportare cambiamenti alla vettura. Ovviamente senza toccare una virgola della meccanica. Modificarne il motore sarebbe come profanarne l'anima. Enzo è un uomo al comando non più di una scuderia, ma di una vera e propria azienda. È un imprenditore con pochissimi uomini fidati. Tutti sono intimoriti da lui, anche gli stessi piloti che devono sottostare al suo volere, come un padre apprensivo con i pretendenti della sua figlia prediletta. Per toccare una Ferrari da corsa, devi esserne degno. Il dolore è mascherato dagli occhiali scuri. Enzo ha meno di 60 anni e ha dovuto seppellire il padre, il fratello e ora anche suo figlio. Dino, quel nome che aveva maledetto la sua famiglia. L'unica cosa che gli rimane sono le corse, rincorrere qualcosa che forse è già passato. Ma sa che se smette di farlo, perderà per sempre la sua forza di andare avanti. È incontentabile ed inflessibile. Gli ingegneri e i costruttori sotto il suo comando sono dei soldati che eseguono gli ordini. Lotta come un forsennato assieme ai suoi tecnici per incrementare i cavalli, alleggerire i telai, irrobustire le componenti, vuole creare la macchina perfetta. Ferrari dà tanto, ma pretende altrettanto e forse anche troppo. Solo alcuni progettisti e tecnici fedelissimi custodiscono con pazienza le sue peggiori sgasate d'ira. Gli altri vengono investiti ai 100 all'ora dalle sfuriate del Drake. E solo pochi ne escono indenni.
Ferrari, è l'accusa più frequente, è un dittatore. Che ne dici?
Ma se dittatore è pretendere dagli altri l'impegno che io profondo nel mio lavoro, evidentemente hanno ragione.
Per lui non ci sono mezze misure, soprattutto se si tratta di corse. E una delle corse più importanti lo tiene sveglio tutta la notte.
Ferrari, per il secondo anno di fila, vince la gara Endurance di Le Mans.
La vittoria porta con sé prestigio ed onori, ma non solo. Intorno a Maranello aleggia una nebbia scura. Rivali da tutto il mondo si aggirano per disarcionare l'imperatore delle corse dal suo cavallino rampante. Sfidanti si nascondono in ogni dove, anche nei luoghi più inaspettati. ...1962... Uffici di Maranello. Siamo negli uffici della Ferrari. Un lungo corridoio finisce su un'imponente porta in legno con un nome scritto su una targa d'oro: Enzo Ferrari. Dall'interno provengono delle urla non molto rassicuranti. La porta si apre di scatto.
E non si disturbi a tornare domani.
Un ingegnere robusto e con i capelli ricci se ne va camminando furiosamente con le braccia lungo i fianchi e i pugni chiusi. Nell'ufficio vediamo il Drake, seduto impassibile alla sua scrivania. L'ingegnere si sta allontanando carico di rabbia, ma la nostra attenzione è attratta da chi sta venendo nella direzione opposta. Un uomo in giacca e cravatta, che con passo deciso si sta dirigendo verso l'ufficio di Ferrari. Una segretaria lo sta inseguendo, ha provato di tutto per fermarlo, spiegandogli che doveva prendere appuntamento e che l'ingegner Ferrari non può essere disturbato ora. È un pazzo. Evidentemente non sa cosa va incontro. Ma ormai è troppo tardi. L'uomo ha approfittato della porta aperta ed è già entrato nell'ufficio. Ferrari, dal canto suo, non alza neanche lo sguardo dalla scrivania. Quell'uomo è solo un'altra seccatura. Senza aspettarsi nulla di diverso, l'uomo brizzolato sbatte un pugno sul tavolo ed esclama:
è un piacere conoscerla, Ferrari. Io faccio trattori. Praticamente siamo colleghi, no?
Lentamente, ma inesorabilmente, Enzo Ferrari alza lo sguardo e fissa a lungo quell'omone senza pudore davanti a lui. Come aveva osato mettere Ferrari e trattori nella stessa frase? Ma lui va avanti.
Senta, allora, io ho una delle sue macchine e mi piace correrci. Però ho notato che la frizione ha un problema.
Questo è troppo. Non ha finito la frase che Enzo scatta in piedi.
Ma non è la frizione ad avere un problema. È lei che non sa guidare le mie macchine. Torni a guidare i suoi trattori e mi lasci in pace.
L'uomo, sorpreso dalle parole di Ferrari, indietreggia offeso. Dopo un attimo di silenzio, prende fiato e alza un dito al cielo.
Sa che le dico, caro ingegnere? Che io non comprerò mai più una Ferrari in vita mia. Le auto me le costruirò da solo, così sono sicuro che andranno bene.
Pieno di rabbia, Enzo tira sul telefono.
Chi era il contadino che è appena uscito?
Ferruccio Lamborghini, eccellenza.
Enzo, sorridendo,
riattacca la cornetta mormorando.
Trattori.
...1966... Salone dell'automobile di Ginevra. L'intero capannone è affollato di curiosi giornalisti. Tra i vari stand spicca quello della Ferrari. Lo scudo sul cavallino rampante è ormai da anni il fulcro della manifestazione. Enzo si aggira compiaciuto, notando e curiosando i suoi rivali. Ad un certo punto, nota uno strano fermento generarsi da uno degli ultimi stand in fondo. I giornalisti, arrivati prima alla spicciolata e poi quasi di corsa. Ma chi è che sta presentando? Enzo è a metà tra l'irritato e il curioso. Dunque, lo stemma che cos'è che è? Un toro? E che cos'è che c'è scritto?
Lamborghini? Ma non è possibile.
Enzo alza lo sguardo. Non può credere ai suoi occhi. In piedi, con una teca in mano, c'è quel progettista che aveva cacciato. E accanto a lui, eccolo lì, quel contadino arricchito con la cera nei capelli e le mani sul telo che copre l'auto. Con un gesto secco la scopre e per un attimo Enzo non riesce a vedere cosa tutti stanno fotografando. E poi, eccola lì, con le sue forme innovative e il carattere aggressivo. La prima, Lamborghini Miura. Enzo Ferrari si ricompone, si liscia il vestito e gira i tacchi. In fondo è quasi contento. Contento di avere un nuovo rivale. 1966. Ferruccio Lamborghini fonda la sua azienda a Sant'Agata Bolognese. Ironia della sorte, una delle rivali più ostiche della Ferrari ha sede a meno di un'ora da Maranello. E ci piace pensare che la storia sia andata proprio così. Due personalità forti, una piccola disputa e una grande rivalità. Grande rivalità che abbiamo già raccontato sulle frequenze di Storie di Brand. La potete trovare nella descrizione di questo episodio. Ma torniamo al 1966, un anno molto agitato per il nostro Drake.
Edizione della gara di endurance più importante del mondo, velocità e resistenza.
Ferrari deve difendere i due titoli degli anni prima. Nel box si respira aria di ottimismo, la macchina è buona e il pilota è carico, ma il giorno della gara è tutto diverso. Il sole non è ancora sorto e tutte le auto ancora assopite prima del gran giorno. È una calma irreale. Avvolge il circuito. La nostra attenzione è colta da un'ombra che si aggira avanti e indietro tra le monoposto. Chiaramente non vuole farsi vedere da nessuno e voltandosi a destra e sinistra entra in uno dei box, l'unico ad essere illuminato da una flebile luce. Il meccanico con la tuta bianca si unisce ad altri che stavano già lavorando da ore. Davanti a loro, due monoposto bianche e blu con uno stemma che troneggia e veglia su tutti quanti. È il box della Ford e quegli uomini hanno una missione: vincere. E certo, voi direte, quella è la missione di tutti i partecipanti ad una gara. Ma a Le Mans c'è solo un avversario da battere. La rossa di Maranello fa man bassa di risultati da anni e sembra completamente imbattibile. Quell'anno, però, nel 1966, ci sono altri interessi in gioco. Interessi che nascondono una disputa personale. Maggio 1963, Modena.
Ciao, sono sempre io, Max Corona, e ormai da anni racconto storie di brand. Devo dire che costruire un'azienda partendo solo da un'idea è proprio un'impresa, soprattutto se si ha una vita già avviata con un lavoro e con mille altre responsabilità. È difficile trovare il coraggio e l'energia per credere in quell'idea che però bussa sempre più spesso nella nostra mente e magari ci tiene svegli di notte. Per questo motivo, prima di cominciare il nostro viaggio nel tempo, vi voglio presentare lo Startup Builder,
un progetto di startup Geeks che supporta anche questo ascolto, il cui scopo è proprio questo: evitare di avere rimorsi in futuro. È un incubatore online che in 12 settimane ti aiuta a capire se la tua idea può o meno avere un riscontro sul mercato e costruire tutti i documenti necessari per lanciare un'azienda e trovare finanziamenti da investitori. Insomma, riduce al minimo i costi e i rischi necessari. In 14 edizioni ha supportato oltre 2.000 persone e li ha aiutati a raccogliere oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it.
Ecco il suo resto.
Certo che al giorno d'oggi con un euro non si fa più granché. Beh, lo posso usare per il carrello della spesa. Ma comprare 10 Goliador? No, per quelle servono 2 euro adesso. Allora non mi resta che lanciarlo nella fontana di Trevi ed esprimere un desiderio. Oppure, potrei investire sul mio futuro. Ma un euro? Sì, su Scalable. Scalable, che supporta anche questo ascolto, è un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. Ti consente di investire in modo flessibile in azioni, ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Altro che Fontana di Trevi. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi risparmi nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Enzo Ferrari da mesi non è più lo stesso. Passa le giornate avanti e indietro tra gli uffici pensieroso. La situazione finanziaria delle aziende automobilistiche è critica e anche la Ferrari, dall'alto del suo prestigio, si vede obbligata ad unire le forze con un grande produttore per non dover abbandonare le corse. Tutto è cambiato da quando Enzo ha ricevuto una visita inaspettata. La visita di un delegato di un'azienda che vuole entrare prepotentemente in Europa con un marchio famoso. La Ford vuole comprare la Ferrari e occuparsi della produzione e della vendita di supercar in Europa. Ferrari è molto interessato all'offerta. Per dovere patriottico, prima di rispondere agli americani, offre la sua azienda alle 3 maggiori aziende italiane: Lancia, Alfa Romeo e Fiat. Tutte e tre però non se la stanno passando benissimo e non possono fare niente per il Drake. Enzo ha quindi via libera. Può trattare con gli americani, ai quali ha dato un'unica condizione. Il reparto corse deve rimanere assolutamente sotto il suo completo controllo. L'idea è quella di creare due aziende, la Ford Ferrari, di proprietà della Ford, che produce le auto sportive, e la Ferrari Ford, con sede a Maranello, di proprietà di Enzo, e con focus esclusivo sulle competizioni. Enzo è soddisfatto dell'accordo, tanto che il 10 maggio del 1963 l'ufficio del Drake è piuttosto affollato. Attorno alla scrivania di Morgan Oscuro abbiamo i delegati della Ford con i rispettivi traduttori, un dirigente della Ferrari e naturalmente lui, che dalla sua poltrona osserva tutto nascosto dai suoi occhiali neri. Si ride e l'atmosfera è leggera. Ormai manca solo una cosa e Ferrari prende in mano il contratto per rileggerlo prima di firmarlo. Passano dei minuti in cui nella sala cala il silenzio più assoluto. La testa di Enzo si muove impercettibilmente da destra a sinistra, finché, a pagina 8, si ferma e si gira di scatto verso il suo braccio destro.
Ehi, ma dice la stessa cosa anche in inglese?
Sibila sconcertato. Il manager lo guarda dritto negli occhiali scuri e annuisce preoccupato, ben sapendo cosa sarebbe successo.
Gentili signori, qua c'è scritto che la Ferrari Corse dovrà stare dentro i limiti di budget imposti dal Michigan. Io sono Enzo Ferrari. Non accetto nessuna imposizione.
Lui è Enzo Ferrari e non può essere frenato da nessuno. un sorriso impertinente si disegna su uno di quegli americani, uno di quelli che conosce l'italiano.
Eccellenza, lei sta vendendo la Ferrari. Non può pretendere di rimanere al comando.
Il manager, che sta al fianco di Ferrari, sbianca, consapevole che quell'americano è andato decisamente oltre. Ne segue un acceso diverbio tra italiani e americani e traduttori in panne, in cui prima si cerca di capirsi e poi gli insulti in dialetto modenese prendono il sopravvento e non occorre più alcun interprete per far capire all'uomo della Ford che l'accordo è in crisi.
Andiamo a mangiare, va.
Dice rivolto al suo collaboratore, lasciando gli emissari di Ford lì, seduti, intontiti ed umiliati. Henry Ford II, dal Michigan, venuto a conoscenza della boria e dell'insolenza di Ferrari, esplode scagliando tutto quello che trova sulla sua scrivania. Enzo Ferrari aveva appena dichiarato guerra alla Ford e lui gli avrebbe tolto la cosa a cui teneva di più. La Ford da quel giorno implementa un reparto corse che in 3 anni la mette nelle condizioni di schierare a Le Mans 3 auto molto competitive. Le GT40 di seconda generazione, macchine incredibili che passeranno alla storia. Nel 1966 Ford è pronta per la sua rivincita.
La Ferrari ha vinto 4 delle ultime 5 gare a Le Mans. Dobbiamo pensare come la Ferrari.
Incredibile! Sono 3 le Ford a tagliare il traguardo. È un completo trionfo.
Le Ferrari di Enzo si ritirano e il rivale americano taglia il traguardo in pompa magna con 3 vetture allineate. Mentre la folla si accalca per festeggiare i piloti della casa vincitrice, Enzo è l'unico che se ne va nella direzione opposta. Ancora una volta nascosto dai suoi occhiali scuri. Quasi che quelle lenti nere ormai siano diventate esse stesse la sua unica espressione, una maschera. Si gira un'ultima volta a vedere il nuovo rivale con i suoi piloti che stappano enormi bottiglie di spumante e ricevono corone di fiori attorno al collo. Ferrari ha iniziato perdendo, ma sa cosa deve fare per tornare a vincere.
Non è finita qui.
Ci vorranno molti anni, ma alla fine la Ferrari tornerà a vincere a Le Mans. Proprio nel giugno del 2023, quasi 60 anni dopo. Una leggenda sa essere paziente e non smette mai di inseguire la vittoria. Negli anni successivi, Ferrari trova in Gianni Agnelli e nella sua Fiat il degno alleato capace di risollevarlo in tempi di crisi. Nel frattempo si susseguono nuove auto leggendarie e piloti iconici, soprattutto nella Formula 1. Niki Lauda, detto il computer per la sua freddezza una volta ai comandi, un austriaco pronto a tornare a bordo di una monoposto anche dopo essere stato avvolto dalle fiamme in un incidente di gara e aver perso mezza faccia.
Sai, per me è stato semplice, ho pensato accidenti sei nei guai ormai, quindi cosa devo fare, mi sono detto.
Sì.
E così ho seguito i consigli dei medici.
Sì.
Al 200%. Ma solo al 100% perché non sarebbe bastato.
Ma a Ferrari lui non è mai piaciuto. Enzo non cerca un freddo calcolatore, ma un pazzo disposto a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Qualche giovane in cui rivedere lo stesso fuoco che animava lui e suo figlio Dino. E ad un certo punto sembra arrivare. Chi lo incarna è uno squinternato ragazzino canadese che viene dalle gare con le slitte. Il suo nome è Gilles Villeneuve. Gilles rompe macchine su macchine e Ferrari lo ama proprio per questo. Sa che all'auto quel pilota chiede l'impossibile. Che sia senza una ruota o senza il muso non importa, bisogna continuare ad andare finché non si vede la bandiera a scacchi. Ma come in una maledizione, Enzo dovrà dire addio anche a quello spericolato pilota canadese nel 1982. Un altro incidente mortale. L'ennesimo. Avvenuto durante una gara e la morte torna a bussare prepotente alla porta della Ferrari.
Buonasera, in apertura di giornale una notizia che è arrivata questo pomeriggio, una notizia particolarmente triste per tutti coloro che seguono lo sport e soprattutto l'automobilismo. I medici in Olanda disperano di salvare la vita del pilota della Ferrari Gilles Villeneuve.
Enzo continua a lavorare, a costruire motori fino all'ultimo momento della sua vita. Negli anni è arrivato ad odiare la folla. Gli sguardi degli altri, un tempo agognati, sono diventati la sua croce. Alcuni gridano al genio, altri lo additano come un assassino. Lui sa solo di aver speso tutta la sua vita facendo quello che ha sempre voluto fare.
Quando mi guardo allo specchio mi domando cosa sono venuto a fare al mondo, perché ci sono restato tanto tempo e cosa ci sarà dopo. Non ho mai pensato di identificarmi in un costruttore, tantomeno in un industriale o in un pilota. Ho fatto quello che estremamente mi piaceva. Se poi questo ha portato beneficio diretto o indiretto agli altri, questa è una giustificazione al mio egoismo di partenza, che è quello di soddisfare una mia ansia realizzatrice.
Ha lottato e corso, e l'unica gara che non ha mai vinto è stata quella però con un avversario troppo forte anche per lui. Enzo Ferrari viene raggiunto dalla morte nel 1988. La sua bara esce di casa accompagnata da pochissimi parenti. Un funerale senza folla, senza clamore e lontano da sguardi indiscreti, proprio come aveva chiesto. Ferrari chiude gli occhi per sempre, sapendo però che nella sua lunga corsa ha forse realizzato anche quello a cui ha aspirato per tutta la vita: vincere anche l'impossibile gara contro la morte. Le sue auto rosse, eleganti e potenti, che scalciano come una giumenta imbizzarrita, la Ferrari rimarrà per sempre immortale e irraggiungibile. Il suo mito sopravvive al suo creatore. Altri piloti continueranno a vincere dopo la morte di Enzo. Altri rivali si alterneranno per prendergli la scena. Ma il brand Ferrari continuerà ad essere il sogno impossibile di chiunque si sia mai emozionato al volante di un'automobile. Un semplice oggetto, dentro il quale però troviamo tutto: le vittorie, le sconfitte, ma anche la cieca ambizione, il dolore della morte e il sogno di un bambino che voleva arrivare primo. Almeno per una volta. E qui, amici ed amiche, si conclude il nostro viaggio. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia e spero che vi sia piaciuto almeno la metà di quanto è piaciuto a me raccontarlo. Se così fosse, non dimenticate di consigliarlo agli amici e di lasciare una recensione da 5 stelle su Spotify. Vi ricordo che potete seguire il podcast anche su Instagram e ampliare queste storie con l'ascolto di un altro podcast, il Daily Brandy. Per intanto, a me non resta che salutarci. Io sono Max Corona e questo è Storie di Brand.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.